Laser.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
1962. L'allora presidente americano, John Fitzgerald Kennedy, annuncia ai suoi concittadini il rischio di un attacco nucleare sovietico.
The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability.
E la famosa crisi dei missili cubani, uno dei passaggi più critici della Guerra Fredda e, per quello che possiamo sapere, il momento nel quale il mondo è stato più vicino a una guerra nucleare.
And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision.
Alla fine la crisi rientrò. Americani e sovietici usarono la diplomazia per evitare un'escalation che, se avesse raggiunto il punto massimo, potremmo anche non essere qui a raccontare. Sessantaquattro anni fa. Sembra essere passata un'eternità. In quel periodo la deterrenza nucleare, possedere armi atomiche con l'obiettivo di bloccare qualsiasi attacco da parte del nemico, aveva portato le due superpotenze a riempire i loro arsenali. Ma oggi il numero di armi atomiche è diminuito drasticamente, migliaia rispetto alle decine di migliaia di allora. Quindi, problema superato? Il rischio di una guerra atomica è solo per i libri di storia? Non c'è risposta. Troppe le variabili senza collocazione. Variabili senza collocazione in un mondo sempre più instabile e imprevedibile, e dove a fronte di un calo delle armi atomiche è cresciuto il numero delle potenze nucleari. Questo è Vladimir Putin nel 2023, quando nel pieno della guerra in Ucraina annuncia che Mosca ha deciso di sospendere la sua partecipazione al trattato New START, l'ultimo trattato che prevedeva ancora una collaborazione Stati Uniti-Russia sul dossier nucleare. Poche settimane fa, 2026, quel trattato è definitivamente scaduto. Federica Dall'Arche è ricercatrice senior al Centro di Vienna per il disarmo e la non proliferazione e anche consulente del Ministero degli Esteri in Italia.
Le implicazioni per la fine di questo trattato non sono implicazioni tanto sul disarmo, sulla non proliferazione, ma concretamente sulla stabilità strategica e sul potenziale rischio di escalation nel caso di un conflitto. Comunque ne stiamo vedendo parecchi di conflitti, quindi era molto importante soprattutto per la stabilità strategica. Perché? Perché poneva un limite al numero di armi che potevano essere pronte all'uso, al numero di armi nucleari pronte all'uso, quindi deployed, e anche ai vettori di queste armi nucleari. Perché è importante sottolineare anche il termine deployed e quindi pronte all'uso? Perché sappiamo che il New START Treaty non andava a limitare il numero delle armi totali che Russia e Stati Uniti avevano. Cioè, noi sappiamo che Stati Uniti e Russia hanno un arsenale nucleare che va oltre le 5.000 armi. Però il New START Treaty poneva un limite di 1.550 armi nucleari pronte all'uso, cioè che potevano essere lanciate. Per questo dico che la fine del New START non ha tanto un significato per quello che riguarda il disarmo, la non proliferazione, ma piuttosto per la stabilità strategica. Perché? Perché quello che rimane è una situazione dove non c'è più trasparenza. Il New START era molto importante perché, oltre a questi limiti numerici, prevedeva anche tutta una serie di misure di verifica, di trasparenza, di controllo, ispezioni, canali di comunicazione aperti costantemente. Può portare a interpretazioni sbagliate, analisi sbagliate, paura che il nemico appunto stia effettivamente mettendo pronte all'uso un numero di armi molto più alto di quello che è.
La fine del trattato New START dice molto anche della fase storica nella quale ci troviamo. Francesco Forti è docente al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Italia e segretario nazionale dell'Unione degli Scienziati Italiani per il Disarmo.
Peccato enorme che non si sia riusciti a prolungarlo o che non si sia riusciti a trovare il dialogo per costruire trattati ulteriori. Uno dei motivi, naturalmente, è il fatto che gli altri attori in questo gioco stanno diventando sempre più importanti, perché la Cina è passata da poche decine di testate fino a 600 testate e si prevede che nei prossimi pochi anni, diciamo 5 o 6 anni, possa arrivare a diverse migliaia, quindi arrivare a eguagliare l'arsenale o avvicinarsi agli arsenali statunitensi e russi, che sono stimati intorno a 3.000-4.000 testate. E quindi è chiaro che un accordo solo Russia-Stati Uniti diventa meno efficace e rilevante rispetto a un accordo che coinvolga anche la Cina, che però in questo momento si rifiuta di sedere al tavolo della trattativa. Il punto di caduta di questo ragionamento è che l'unico modo per evitare escalation o atti unilaterali è quello di avere un tavolo di trattativa, avere un modo di scambiarsi le informazioni, perché ricordiamo anche la deterrenza, in quanto spaventare il nemico richiede un scambio di informazioni credibili, altrimenti si rompe persino la deterrenza. E questo però, in questo clima internazionale così arroventato e così difficile da riportare entro i limiti degli organismi internazionali, oggi sembra veramente molto difficile.
Ma in questo mondo così arroventato e con meno regole è più facile dotarsi di armi atomiche?
Non è facilissimo. Certamente la tecnologia è avanzata ed è più disponibile, sono aumentati gli attori. Noi abbiamo un trattato importantissimo, che è il trattato di non proliferazione, che è stato firmato nel 1968, inizialmente dagli Stati Uniti, Russia, a quel tempo era l'URSS, e il Regno Unito, e poi si sono aggiunti dopo qualche anno Francia e Cina, erano cinque, e sono i cinque stati ufficialmente nucleari. Ma oltre a questi, nel corso del tempo hanno sviluppato armi nucleari il Pakistan, l'India, Israele, che non lo ammette ma è sicuro che le abbia, e la Corea del Nord. Il trattato di non proliferazione in realtà ha tre pilastri. Uno sarebbe la non proliferazione, cioè che nessun altro Stato può avere armi nucleari. E infatti questi quattro Stati in più non hanno firmato quel trattato. Avrebbe anche un pilastro del disarmo, in cui gli Stati che posseggono le armi nucleari dovrebbero ridurle. E questo c'è stato, diciamo, a vicende alterne. Ma soprattutto c'è l'accesso alla tecnologia nucleare per usi civili da parte di tutti i firmatari. Quindi questa tecnologia è di fatto accessibile per le centrali, per la produzione dell'energia elettrica, e questo chiaramente rende non così difficile costruire un percorso per costruire l'arma nucleare. Infatti abbiamo visto in Iran, che è un cosiddetto stato in soglia, perché non la possiede, però ha uranio fortemente arricchito al 60%, che quindi potrebbe permettere in tempi relativamente brevi di produrre un'arma nucleare. Siamo sempre di fronte a questo meccanismo del muro contro muro senza dialogo, e questo spinge la geopolitica, gli stati a desiderare di dotarsi di un sistema di deterrenza e quindi di aumentare ulteriormente la proliferazione degli stati che hanno l'arma nucleare.
Per alcuni paesi quindi non vale nemmeno l'unico trattato in vigore in materia. Sentiamo Federica Dall'Arche.
In realtà questo trattato è stato negoziato sotto forma di compromesso. Era un trattato che era nato per durare soltanto 25 anni. Nel 1995 è stato esteso indefinitivamente sulla base di un compromesso, ovvero quei paesi che non hanno armi nucleari non svilupperanno mai armi nucleari se, in virtù dell'articolo 6, i paesi nucleari, cioè quei cinque, si impegnano nel tempo a disarmare completamente. Ovviamente sappiamo, vediamo oggi, leggiamo sui giornali e capiamo qual è l'andamento geopolitico e che insomma questi impegni verso il disarmo non sono stati mantenuti, e quindi c'è una grande frustrazione da questo punto di vista.
Abbiamo sottolineato la fase storica che stiamo attraversando. Sempre meno rispetto della legalità internazionale, ripetuti tentativi di far valere la legge del più forte, uso imponente e importante della forza militare. E in tutto questo ovviamente ha un ruolo centrale l'attuale presidente americano Donald Trump. Tarja Kronberg, accademica e politica finlandese, lavora tra le altre cose per l'Istituto di Stoccolma per la ricerca sulla pace internazionale, SIPRI.
We don't yet know too much about the nuclear posture review of the...
Sappiamo ancora molto poco della politica nucleare dell'amministrazione Trump. Normalmente negli Stati Uniti c'è la tendenza a rivedere il dossier nucleare all'inizio di ogni presidenza, quindi a breve potremmo avere una revisione. Gli americani hanno comunque pubblicato la loro strategia per la sicurezza nazionale, dove viene precisato che gli Stati Uniti vogliono mantenere una forte e robusta deterrenza nucleare. Per questo motivo non mi aspetto grandi cambiamenti.
I don't think there's any radical changes coming.
Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических.
Negli ultimi 4 anni, dall'invasione russa dell'Ucraina, Mosca ha minacciato più volte un attacco nucleare.
First of all, I think a risk of using nuclear weapons cannot be.
Innanzitutto non si può nascondere il rischio di un attacco nucleare. Fino a quando ci saranno armi nucleari, il rischio di un attacco sarà sempre presente. Vivremo sempre con il rischio che qualcuno con il potere di farlo possa schiacciare il famoso bottone e lanciare un attacco. Da un certo punto di vista siamo in una situazione nella quale è inaccettabile usare armi nucleari, è un tabù. Ma allo stesso tempo è anche possibile minacciare l'uso di armi atomiche. E la Russia ha fatto proprio questo. Si è allontanata dalla dottrina della deterrenza, avere l'arma nucleare per prevenire che altri la usino contro di noi, ed ha adottato la dottrina della minaccia, creare e alimentare la paura di un attacco atomico, a prescindere dal fatto che ci si possa arrivare sul serio. Ma la possibilità è sempre lì.
But the possibility is there. In the Russian case, that this is only in the Russian case.
Ma la deterrenza funziona ancora e infatti, sfortunatamente, sta alimentando l'idea che convenga avere l'arma atomica. La Corea del Nord è un ottimo esempio. Da quando ha denunciato di avere l'arma nucleare, nessuno l'ha più minacciata di un possibile attacco nucleare. Poi c'è l'Iran. Oggi il paese è sotto attacco e l'accordo sul suo programma nucleare non è più in vigore. Sono convinta che gli iraniani stiano pensando che avrebbero dovuto sviluppare l'arma atomica e anche molto velocemente. E anche in Ucraina molti paesi sono convinti che la deterrenza abbia funzionato, visto che non ci sono soldati americani sul terreno. Non ci sono proprio perché la deterrenza russa ha funzionato. Quindi, sfortunatamente, molti vedono la deterrenza come qualcosa di positivo.
La Cina, ormai una grande potenza, sta aumentando rapidamente il suo arsenale nucleare. Ancora Federica Dall'Arche.
La Cina è impegnata in un incremento del proprio arsenale. Dall'altro lato è uno di quei paesi, è l'unico paese nucleare che ha definito nella propria strategia la politica del no first use, ovvero del non utilizzo per prima dell'arma nucleare, ovvero nell'eventualità di un conflitto la Cina dice che non sarà il paese a utilizzare l'arma nucleare per prima, quindi sviluppa, o almeno questa è la teoria cinese, propaganda, dipende dal punto di vista, in funzione difensiva, cioè un arsenale che viene sviluppato ma in funzione difensiva.
Difficile però che Pechino accetti di rientrare in un trattato sul nucleare con gli Stati Uniti.
La Cina continua a sostenere che appunto dialoghi di questo tipo, di controllo degli armamenti, devono avvenire tra le due più grandi potenze, quindi ancora Stati Uniti e Russia. La Russia dal canto suo, anche in questo contesto, ha sostenuto che se gli Stati Uniti vogliono includere la Cina, allora devono essere inclusi anche altri paesi nucleari. Quindi diciamo, da questo punto di vista, la negoziazione di un nuovo New Start non sta andando da nessuna parte.
I mean, it would be the first time that a nuclear weapon has been used in over 70 years, so
Nel 2022, commentando le minacce nucleari provenienti dalla Russia, L'allora segretario alla difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, parlava di un possibile punto di non ritorno per la comunità internazionale. Ma rispetto agli anni scorsi, il mondo si trova in una fase ancora più complessa. E questo ha ricadute anche sul dossier nucleare. I primi mesi del 2026 sono stati segnati dalla guerra in Medio Oriente, l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. E quando si parla di Iran, si parla anche del suo programma nucleare. Tarja Kronberg, accademica e politica finlandese, che lavora per l'Istituto SIPRI a Stoccolma, è stata tra il 2011 e il 2014 europarlamentare e in quell'occasione presidente della delegazione dell'Europarlamento per le relazioni con l'Iran.
I think first of all one can conclude that none of this bombing.
Prima di tutto dobbiamo dire che non ci sarebbe stata questa guerra, che non ci sarebbero stati bombardamenti sull'Iran se Stati Uniti ed Israele avessero accettato l'accordo sul nucleare iraniano del 2015. In quell'accordo Teheran accettava che non sarebbe mai diventata una potenza nucleare. Dopo il ritiro americano da quell'intesa, non c'è più un accordo che regoli il programma nucleare iraniano. E credo che sarà anche molto complicato raggiungerne un altro. Temo che se dovesse sopravvivere a questa guerra, l'Iran penserà subito ad una cosa: proteggersi con un'arma atomica. Io sono molto pessimista. A maggio ci sarà una conferenza sul trattato di non proliferazione nucleare e lì si capirà se e come possa sopravvivere. C'è assoluto bisogno di nuovi trattati e anche di nuovi approcci su come prevenire l'uso di armi atomiche in futuro.
How to prevent the use of nuclear weapons in the future.
Ma cosa sappiamo dal punto di vista tecnico di eventuali armi nucleari iraniane? Francesco Forti, docente al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Italia, e segretario nazionale dell'Unione degli Scienziati Italiani per il Disarmo.
Le potenzialità dal punto di vista del materiale sono abbastanza assodate. Nel 2002, mi pare, furono scoperti gli impianti clandestini. Tuttavia l'Iran ha sempre negato che alla fine volesse fare l'arma atomica, alle volte anche in maniera un po' eccessiva, però ha permesso le ispezioni dell'Agenzia per l'Energia Atomica molto frequentemente. Il materiale arricchito c'è, ma c'era anche un programma di riduzione e di contenimento che si chiamava JCPOA, Joint Comprehensive Program of Agreement, ma che purtroppo è stato annullato già nel primo mandato di Trump, perché gli Stati Uniti sono usciti in maniera unilaterale accusando naturalmente l'Iran di violazioni. Quindi la potenzialità sembra che ci sia, non è chiaro però che ci sia l'intenzione vera e soprattutto non è chiara tutta la tecnologia accessoria che serve oltre al materiale fissile, oltre all'uranio, per costruire una bomba veramente utilizzabile. Rimane un punto di domanda, ma l'unica maniera per chiarirlo è quella della trattativa, ripristinare i trattati, ripristinare la possibilità di accedere ai siti e di verificare la situazione sul campo.
Quindi viviamo in un mondo nel quale non si può escludere l'utilizzo di armi atomiche? Di sicuro anche nel settore nucleare non sono solo gli Stati Uniti a puntare sulla potenza militare. Federica Dall'Arche, ricercatrice senior al Centro di Vienna per il Disarmo e la Non Proliferazione, è consulente del Ministero degli Esteri in Italia.
Gli Stati Uniti sono sicuramente dei protagonisti in quelle che sono le crisi attuali, tuttavia anche altri paesi nucleari hanno in queste settimane, in questi mesi, dimostrato insomma una controtendenza verso il disarmo. La Cina sta aumentando il proprio arsenale nucleare, la Gran Bretagna, il Regno Unito ha aumentato il tetto massimo delle armi nucleari che può sviluppare. Abbiamo sentito Macron nelle ultime settimane parlare della possibilità di estendere il proprio arsenale nucleare per la sicurezza europea. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire ovviamente aumentare probabilmente anche il numero del proprio arsenale, per non parlare anche della Russia ovviamente. Viviamo proprio in una situazione di controtendenza verso quelli che erano gli impegni del disarmo.
E oltretutto lo sviluppo tecnologico potrebbe aumentare ulteriormente i rischi. A qualcuno magari verrà in mente a proposito la commedia I fisici dello svizzero Friedrich Dürrenmatt, opera del 1961, ma quanto mai attuale. Francesco Forti.
Dunque, le armi nucleari ce ne sono di due tipi, di due grandi tipi. Uno sono le armi atomiche, chiamiamole tradizionali, come quelle che sono state utilizzate su Hiroshima e Nagasaki, che hanno una potenza enorme ma relativamente limitata, di qualche decina di chilotoni, quindi decina di migliaia di tonnellate di tritolo equivalente. E poi ci sono le armi invece termonucleari, che sono quelle che utilizzano sia la fissione che la fusione e che sono le armi strategiche che possono essere utilizzate sui missili, in partenza dai sottomarini o in partenza dai silos, e che hanno un potere distruttivo molto più grande. La tecnologia sta andando avanti molto rapidamente, per esempio adesso sta emergendo la possibilità di realizzare la separazione isotopica che serve per l'arricchimento dell'uranio con dei laser invece che con le famose centrifughe di cui sicuramente abbiamo sentito parlare nel caso iraniano. Perché questo è preoccupante? Perché le centrifughe sono bene identificabili, quello è un impianto che serve per l'uranio, si capisce bene che serve per quello. I laser sono ovunque, i laser, ci sono milioni di laser in ospedali, aziende, qualunque struttura industriale ormai possiede dei laser. Quindi se veramente questa tecnologia viene sviluppata e diventa efficace, e ancora non lo è, almeno così pensiamo, può diventare impossibile distinguere un'installazione civile perfettamente legittima da un'installazione che invece fa arricchimento di uranio per scopi militari. Quindi l'avanzamento tecnologico è sicuramente un pericolo e l'unico modo per contrastarlo è quello di rendere pubbliche le informazioni, di avere una ricerca responsabile, un'innovazione responsabile.
Insomma, il quadro non è incoraggiante, anche se non sembra che ci sia in generale la dovuta consapevolezza. Servirebbe forse uno sforzo diplomatico, soprattutto da parte dell'Europa.
C'est avec gravité que je me tiens aujourd'hui devant vous, au cœur de l'île Longue.
Questo è il presidente francese Macron quando nelle scorse settimane annunciato per la sicurezza della Francia e dell'Europa nuovi investimenti da parte di Parigi sulle armi nucleari.
Dans quelques jours, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Téméraire qui vous fait face prendra la mer. Il disparaîtra dans une discrétion absolue.
L'Europa forse non è quindi nella posizione di poter spingere la diplomazia, come ci spiega Tarja Kronberg.
The Europe is in a very problematic situation. First of all, because Europe is...
L'Europa si trova in un passaggio complesso. Si sta militarizzando per paura di uno scontro con la Russia. E oltretutto gli Stati Uniti hanno una visione molto negativa degli europei. E probabilmente anche i russi pensano che l'Europa non possa essere un buon partner per negoziare un accordo nucleare. E forse anche i cinesi sono d'accordo. Purtroppo credo che gli europei non abbiano la fiducia e la capacità per prendere l'iniziativa come fecero invece con l'accordo sul nucleare iraniano, che richiese un lungo lavoro diplomatico. Vedere un ruolo per l'Europa oggi è veramente molto difficile.
Della stessa idea anche Federica Dall'Arche.
Il nostro continente, l'Unione Europea, sono molto divisi. Nel discorso nucleare è una situazione molto complessa perché l'Unione Europea è costituita da stati che sono molto convinti della necessità di arrivare a un disarmo nucleare completo. Posso nominare l'Austria, ti posso nominare l'Irlanda, ma allo stesso tempo abbiamo anche paesi che invece credono fortemente nella necessità di avere un deterrente, anche se minimo, nucleare. Qui ovviamente il riferimento è alla Francia e se vogliamo estendere appunto il discorso al continente anche il Regno Unito. Quindi proprio da questo punto di vista anche avere un'idea unitaria sul disarmo è abbastanza complesso.
Quindi non abbiamo risposte certe sulla minaccia nucleare, ma sembra proprio che le armi nucleari rappresentino un pericolo sempre maggiore, in crescendo. Il fisico Francesco Forti.
Purtroppo sì, sono una minaccia maggiore. Il numero totale di armi è sceso dalle circa 70.000 che erano durante il picco della Guerra Fredda negli anni 80, adesso siamo a circa 13.000 testate. Però la situazione geopolitica a cui accennava in realtà rende la probabilità di un loro utilizzo più alta che in passato. Quindi non dipende solo dalla quantità di armi, ma dal livello di antagonismo politico tra i vari attori nucleari e soprattutto sull'erosione dei meccanismi di stabilità strategica e delle capacità negoziali, del dialogo che non c'è più fra gli stati. Rimane il fatto che un numero ristretto di individui ha il potere di distruggere, di scatenare eventi che distruggerebbero l'umanità, e poi un po' svanita dalla coscienza pubblica, a parte qualche elemento particolare, l'Iran, e quindi si pensa quasi che sia normale poter utilizzare le armi nucleari nei conflitti armati, quindi il rischio è molto più insidioso. Ci sono molti paesi che le posseggono, e poi ricordiamoci anche che il sistema di controllo, comunicazione e comando delle armi nucleari, che è estremamente delicato, si sta aggiornando a nuove tecnologie, e quindi è forse più vulnerabile che in passato ad attacchi, manipolazioni, errori di valutazione, quindi anche al rischio di poter produrre una guerra nucleare per sbaglio.
Gli errori, i calcoli sbagliati, aggiungono timori e altre domande senza risposta. La fase che sta attraversando il mondo, di certo, non aiuta.